la sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beato quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Ci colpisce immediatamente la figura di Tommaso, anche perché l'esigenza di Tommaso di essere sicuro, certo, di essere fisicamente certo che Gesù è vivo e risorto, è in ciascuno di noi. Il desiderio di vedere Dio è iscritto nella domanda dell'uomo fondamentale, perché se Dio deve essere il destino dell'uomo, occorre che questo destino sia chiaro, sicuro. E Gesù ha misericordia di questa debolezza di Tommaso, che poteva essere ben pericolosa, perché se insisteva e rimaneva nella sua posizione senza l'intervento di Cristo, aveva iniziato il percorso praticamente di Giuda. Ma Gesù gli va incontro e gli vuol bene, e lo ama, e amandolo gli dà la capacità di amare, perché la misericordia di Dio è, per dire, è un amore particolare, è un amore che genera capacità di amare. Gesù incontra i suoi discepoli perché essi siano nel mondo, nel loro modo di vivere, di raccontare l'esperienza della loro vita, i testimoni della resurrezione di Cristo. Certo che Tommaso sbaglia fondamentalmente perché non riesce a vedere nella fede dei suoi compagni, nella fede degli altri apostoli, non riesce a vedere la presenza di Cristo. Ecco il punto. Non opera il passaggio come fede dalla persona di Cristo, persona fisica di Cristo, alla persona di Cristo che continua ad essere presente nelle persone mandate da Lui, a cui Egli ha dato il suo Spirito. Ricevete lo Spirito Santo. che è lo stesso spirito che dà l'esistenza alla vita a Cristo. Gli uomini quindi che nel mondo annunciano Cristo risorto sono coloro che danno la possibilità agli uomini di sperimentare in qualche modo che Cristo è vivo, è presente. Questo atteggiamento di disponibilità nei confronti di Dio che si manifesta rende gli uomini amati da Dio. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Questa beatitudine bisogna che ce la ricordiamo, perché noi siamo di quelli. Seguite. Allora noi pensiamo che i beati siano quelli che non hanno problemi, non è mica vero. La Chiesa dichiara beate alcune persone che nella loro esistenza terrena hanno dato prova di fede in Gesù Cristo, ma i beati di cui parla Cristo sono coloro che sono amati da Dio. Sono coloro che sono particolarmente oggetto di cura, di attenzione e di affezione di Dio nei loro confronti. Di questo gli apostoli e i primi cristiani erano profondamente convinti, di essere nel mondo come un tipo di gente nuova che, avendo un rapporto particolare con Dio, con la sorgente dell'essere, della vita, erano anche persone diverse da coloro che non erano cristiani. Questo non per loro merito, ma per la generosità di Dio che era andato loro incontro. E qual è la reazione che hanno gli uomini con questa coscienza? Anzitutto si riconoscono come il luogo in cui si rivela e si manifesta questa particolare affezione di Dio. Questo amore creativo di amore che Dio dà agli uomini. Dire che Dio è misericordioso, che Cristo è misericordioso, vuol dire che una persona si sente amata da Cristo e si sente sospinta ad agire secondo la stessa logica. Di qui il collegamento che si ha fra il Vangelo e la prima lettura, dove i cristiani credevano e vivevano in armonia fra di loro, non che ciascuno avesse perduto il suo temperamento, la sua capacità aggressiva di arrabbiarsi, oppure la flemma di chi allunga sempre i tempi. Ed è curioso che erano un cuor solo ed un'anima sola. Questo perché lo sguardo che avevano fra di loro era la diffusione dello sguardo che Cristo aveva per ciascuno di loro. Il modo di amare di Cristo, essi lo accoglievano e diventava il principio operativo del loro vivere. Ma questo cuor solo ed un'anima sola non rimaneva semplicemente uno sguardo o un sentimento, perché uno sguardo e un sentimento sono piuttosto deboli, ma urgeva in loro la necessità che anche fisicamente si manifestasse questo amore ricevuto. E nessuno, notate la conseguenza, e nessuno considerava sua proprietà esclusiva quello che aveva. Questo passaggio è molto importante, perché se un amore non muove a anche la realtà fisica materiale, vuol dire che non muore debole. Tanto più che il segno della presenza di Dio nel mondo, già i profeti l'avevano indicato, era proprio questa socialità nuova, questo nuovo modo di vivere insieme delle persone. Essi quindi, i primi cristiani, sentono questa urgenza di investire anche la proprietà, perché è forte l'amore che hanno fra di loro. Perché se è forte l'amore che noi abbiamo per una persona, è chiaro che mettiamo a disposizione di quella persona quello che è nostro. Ma se l'altra persona ci è estraneo, perché dobbiamo dare del nostro che ci costa fatica? Notate, non si attacca la cosa. Il dato primo è allora quello di essere riconosciuti da parte di Gesù Cristo come persone scelte da Lui, persone in qualche modo per sua benignità, per suo amore, che hanno ricevuto un privilegio di rapporto con Lui. E questo privilegio di rapporto deve manifestarsi fra coloro che credono in Lui, che siano in questo mondo il luogo evidente che c'è una società nuova. Seguite, questo passaggio bisogna che avvenga, altrimenti in questo mondo non sorge una nuova società, non sorge un nuovo popolo di Dio. Non si vede. La cosa è talmente evidente, se voi prendete in considerazione la storia delle opere caritative che ci sono, anche la sorgente di tutto il volontariato che c'è diffuso, notate, l'origine è qui, in Cristo. Solo che esiste, per così dire, anche nella nostra società, una specie di cristianesimo senza Cristo, è questo che abbiamo perduto. Per cui anche l'amore e il volontariato che c'è, avendo perduto la sorgente, col passare della generazione, venendo una volta seccatasi la sorgente, il flusso finisce. Il problema quindi del rinnovamento all'interno di questo mondo, della società, della vita, del nuovo modo di vivere, è perché non si estingua il sentimento buono della solidarietà. Bisogna riferirsi di nuovo al luogo generativo di questo nuovo modo di agire, altrimenti lo spirito della giungla, del forte, della prepotenza, della sicurezza in tutti i termini e in tutte le estensioni prevale. Lo spirito della giungla, questo bisogna che lo teniamo presente. Soprattutto è chiaro che noi abbiamo, Dio ama tutti, però le persone che Dio ci ha fatto incontrare, è una contraddizione. Noi, per esempio, qui siamo qui in chiesa, riceviamo la stessa fede, lo stesso corpo di Cristo. Non è possibile che fra di noi ci sia qualcuno che vive in uno estremo bisogno e noi non ci siamo. È la negazione che il regno di Dio è in questo mondo, è la negazione che Cristo è risorto, è il modo che Cristo stesso ha scelto per farsi vedere che c'è. Quando con l'editto di Costantino è finito il periodo delle persecuzioni e i cristiani hanno avvertito che stava cambiando tutta la loro vita, c'è stata la invenzione dei conventi. I conventi sono sorti perché, diminuendo lo spirito cristiano, continuasse ad esserci in questo mondo un luogo dove si vedeva che le persone, per amore reciproco, potremmo dire, mettevano a disposizione l'uno dell'altro ciò che avevano. Di qui il voto di povertà dei religiosi, che poi è diventato una ricchezza del convento. Per cui personalmente non c'è niente, però uno può disporre di tutto. Per cui c'è stato il tradimento del luogo originario. questo dobbiamo averlo presente, perché la realtà di Cristo risorto occorre che sia anzitutto vissuto dalle persone che Cristo stesso ha chiamato alla fede. Bisogna cominciare di qui, perché altrimenti dice l'Africa, oppure l'America Latina, oppure niente. Tu devi accogliere le persone che il Signore ti ha fatto incontrare, questo è il primo luogo, perché se uno non è concreto dove arriva, nello strato dopo si perde tutto, diventa strato anche Gesù Cristo, diventa un'idea, un'ispirazione. Ma un'idea e un'ispirazione, per quanto sublime, immaginate i grandi filosofi, Platone, Aristotele, quanta gente ha salvato? Nessuno. Se non vogliamo che Cristo sia ridotto a questa condizione sublime, ma che non salva più, siamo perduti. Vi prego di collegare insieme il fatto di Tommaso, perché noi abbiamo bisogno di vedere, abbiamo bisogno di sperimentare luoghi in cui Cristo lo vediamo vivo, lo vediamo in azione. E il racconto della Chiesa delle origini è sempre lì a testimoniarci come si ha la traduzione della fede nel rapporto fra le persone, rapporto che investe il cuore delle persone per un cuore solo ed un'anima sola, ma investe anche ciò che appartiene come proprietà delle persone. Ricordiamolo, perché se noi vogliamo incontrare Cristo risorto, vivo, adesso, fisicamente presente, bisogna che seguiamo questa trafila. Altrimenti noi rimaniamo nella condizione di Tommaso, che pretende che Dio si manifesti come vuole lui, ma a questa condizione Dio non si riesce ad incontrare. Quindi cogliamo il dato di partenza: beati quelli che non hanno visto e hanno creduto, e avendo creduto acquistano anche gli occhi per vedere e conoscere le azioni che dipendono dalla fede. Chiediamolo, Signore, che ci dia questa sicurezza di essere amati da Dio, di essere beati perché privilegiati da Dio. E questo dono è già in noi, solo che occorre che ci sia l'energia e la forza dello Spirito perché diventi operativo, che investa la nostra persona e ciò che ci appartiene.